universo, che altri chiama la biblioteca, si compone di un numero indefinito o forse infinito di gallerie esagonali, con vasti pozzi di ventilazione nel mezzo, bordati di basse ringhiere. Da qualsiasi esagono si vedono i piani superiori e inferiori, interminabilmente. La distribuzione degli oggetti nelle gallerie è invariabile. 25 vasti scaffali, in ragione di 5 per lato, coprono tutti i lati, meno uno. A ciascuna parete di ciascun esagono corrispondono 5 scaffali. Ciascuno scaffale contiene 32 libri di formato uniforme. Ciascun libro è di 410 pagine, ciascuna pagina di 40 righe, ciascuna riga di 40 lettere di colore nero. Vi sono anche delle lettere sulla costola di ciascun libro, non però che indichino o prefigurino ciò che diranno le pagine. Ci sono le biblioteche geometriche e fantastiche, come la Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. Ci sono anche le biblioteche misteriose e labirintiche, quelle in cui i libri non vanno letti ma protetti, anzi nascosti, quella di Guglielmo da Baskerville, per esempio, del venerabile Jorge, del Nome della Rosa. Ci sono poi le biblioteche leggendarie e perdute, come la Biblioteca di Alessandria. E poi ci sono anche le biblioteche sospese, biblioteche che stanno là, in equilibrio, sull'orlo, appena aggrappate a un precipizio, che quasi le avrebbe potute immaginare Calvino da infilare in una delle città invisibili. Per esempio, una di queste è la biblioteca di Niscemi. Chissà se ce l'avete presente. La biblioteca che è ancora lì, esattamente sul ciglio della frana e che da un momento all'altro potrebbe scivolare giù. Da giorni gli scrittori siciliani si sono mobilitati per cercare di salvare il patrimonio della biblioteca e forse più del valore reale del contenuto stesso, forse più potente è la metafora espressa. E le metafore non sono un dettaglio, ma ogni tanto sì, però spesso non lo sono, così come non è un dettaglio la memoria.
Buonasera e benvenuti al TG5 di mezzasera. C'è un'altra emergenza, quella di Niscemi, una cittadina in provincia di Caltanissetta. Una frana di vaste proporzioni ha investito 3 quartieri della città, provocando l'evacuazione di un migliaio di persone. Oggi, accompagnati dai responsabili dei soccorsi, i cittadini colpiti sono potuti tornare nelle loro case lesionate per recuperare qualche effetto personale. Molti stanno affrontando una notte in macchina o nelle tende. La regione Sicilia chiederà lo stato di calamità. I danni ammontano a decine di miliardi. La frana sarebbe stata provocata dalle forti piogge dei giorni scorsi, ma c'è chi parla di un disastro annunciato, provocato anche dall'abusivismo edilizio sviluppatosi nella zona.
Ecco, la notizia è quella di questi giorni: Niscemi, la frana, eccetera, eccetera. Il problema però è che la notizia, questa qua, quella che abbiamo ascoltato del TG5, è sì quella di oggi, ma in realtà è quella del 12 di ottobre del 1997. Era quell'edizione lì del TG5, quando appunto a Niscemi viene giù la frana. 12 ottobre del 97, vengono sgomberate 111 famiglie, 392 tra bambini, donne e uomini restano senza casa, 48 abitazioni vengono demolite insieme a una chiesa del 700. Il giorno dopo arriva in paese la sfilata di autorità, l'assessore regionale, il sottosegretario, una serie di ministri, tutti promettono, tutti annunciano. C'è anche il vulcanologo, allora sottosegretario alla protezione civile, che parla senza giri di parole di una pagina di ordinaria malamministrazione. Il 14 ottobre del 1997 il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza. L'emergenza poi viene prorogata per quasi 10 anni. Niscemi è classificata a rischio R4, il massimo. Dal 1997 il comune vive in una condizione di emergenza permanente. In 30 anni si sono succeduti governi, presidenti del Consiglio, giunte regionali, tutti hanno firmato qualcosa, nessuno ha risolto. La frana che in questi giorni ha costretto oltre 1500 persone a lasciare le proprie case non è e non è stato un evento imprevedibile. Il risultato, scrive Lirio Abate, di una lunga catena di omissioni per decenni niscemi, è stata terreno di passerelle istituzionali, dichiarazioni solenni e promesse, commissari straordinari nominati, stati di emergenza prorogati, fondi annunciati. In Sicilia i soldi contro il dissesto idrogeologico sono arrivati, ma non per niscemi. Sono nero su bianco nei decreti e nelle tabelle del PNRR, quasi 100 milioni di euro per 46 interventi. Una parte consistente è già stata spesa, ma non a niscemi. Qui, dove la frana era prevista, studiata e annunciata da 30 anni, nessuno ha presentato un progetto per questa fetta di terra che continua a franare. Nel comune, nella regione, hanno chiesto finanziamenti per il consolidamento del territorio. L'emergenza c'era, i dati pure, e mancava non solo è mancata non solo la volontà amministrativa, ma anche quella progettuale e di prevenzione di un'intera comunità che era e resta in pericolo. Intanto la biblioteca di Niscemi è ancora lì che penzola, e sull'orlo del burrone c'era anche un'automobile. Poi l'automobile è caduta giù e la biblioteca è rimasta lì da sola. C'è la biblioteca di Niscemi e poi ci sono anche altre biblioteche, e adesso vi racconto proprio di un'altra biblioteca. La notte tra il 25 e il 26 agosto 1993, dopo un bombardamento intenso, più intenso di altri, le prime fiamme cominciarono a levarsi dalla Biblioteca Nazionale di Sarajevo. Brucerà per ore senza possibilità di domarlo l'incendio. Oltre 2 milioni di libri, periodici, documenti andarono in fumo nonostante i tentativi disperati dei bibliotecari di salvare ciò che si poteva di quel patrimonio. Racconta Clara Valenzani che la distruzione della biblioteca fu vissuta un po' come la fine del mondo. I libri violati affidarono quel poco che ancora rimaneva di loro al vento. Tutta la città fu coperta da brandelli di carta bruciate, le pagine volavano in aria, cadendo giù come neve nera. Liberati dalla canna fumaria, scriveva lo scrittore Goran Simic, i personaggi girovagavano per la città mescolandosi con i passanti e le anime dei soldati morti. E sì, perché a Sarajevo la biblioteca bruciava per quel bombardamento, visto che era sotto assedio, c'era la guerra. Poco meno di un anno dopo, il 19 giugno del 1994, un uomo in scarpe eleganti e pantaloni blu si fece strada tra calcinacci e pietre di ciò che rimaneva della biblioteca. Salì gli scalini rovinati in mezzo alle macerie, stando attento a dove posava i piedi. Arrivò su una pedana in mezzo alla biblioteca sventrata e si guardò intorno. Quell'uomo era Zubin Mehta, indiano, uno dei più grandi direttori d'orchestra al mondo. Sollevò un braccio, come fanno i direttori d'orchestra, e la musica iniziò. Quella musica era il Requiem in re minore K626 di Mozart. Gli unici spettatori erano la stessa Orchestra Filarmonica di Sarajevo e il coro del Teatro Nazionale. Insieme iniziarono a suonare e a cantare in un atrio ormai devastato. Ecco, Sarajevo è tornata questa settimana sulle pagine dei giornali ed è tornata con la storia terrificante dei cecchini del weekend. I cecchini di Sarajevo, gente che pagava per andare a sparare sui civili durante l'assedio. Uomini d'affari, facoltosi occidentali, fanatici di armi, certamente psicopatici, che dietro pagamento venivano accompagnati sulle postazioni serbo-bosniache per provare l'emozione di colpire bersagli umani. Persone che non uccidevano per odio o ideologia, ma per un vago senso di onnipotenza, guardavano nel cannocchiale del fucile come se fosse un videogioco e chiunque passasse sparavano. Non era guerra, era una caccia all'uomo, un safari oltre ogni soglia di abiezione immaginabile, turismo di guerra organizzato intorno alla città assediata, sulle postazioni serbo-bosniache, per far provare l'emozione di colpire bersagli umani. Di questa storia qualcuno sapeva. In un articolo della Stampa del 30 marzo 1995 già si parla di persone che da alcuni aeroporti europei prenotano fine settimana di guerra per la ex Jugoslavia. Il programma prevede la possibilità di caccia grossa. In un altro articolo del Corriere della Sera, sempre del 30 marzo 1995, dal titolo «Vacanze in Bosnia per fare la guerra», si parla di turisti italiani che vanno nella ex Jugoslavia per assistere ai combattimenti e c'è chi si diverte uccidendo. Questa storia poi è riaffiorata nel 2022, quando il regista sloveno Miran Zupanic ha presentato il documentario Sarajevo Safari. A denunciare i fatti è stato poi lo scrittore Ezio Gavazzeni, che dopo anni di ricerche ha consegnato un dossier importante alla magistratura italiana. Da lì l'apertura dell'inchiesta, che ha visto in questi giorni il primo indagato, un ottantenne di San Vito al Tagliamento, appassionato di armi, cacciatore e fascista dichiarato. Finendo per tornare a Sarajevo, è stato poi un niente pensare, visto che ieri sono cominciate le Olimpiadi, che un giorno di tanti anni fa, fanno quanti? 42 febbraio del 1984, a Sarajevo erano cominciate le Olimpiadi invernali. Era appunto il febbraio del 1984, la Bosnia-Erzegovina era uno dei sei stati membri della Jugoslavia. Battendo Göteborg e Sapporo, Sarajevo fu la prima capitale di un paese dell'Europa dell'Est a essere scelta per organizzare i giochi invernali. Arrivarono più di 1000 atleti provenienti da 49 paesi e quasi 430.000 spettatori. Una sorta di tregua nel bel mezzo della guerra fredda, con i giochi di Mosca boicottati in massa nel 1980 e le Olimpiadi di Los Angeles boicottati dall'Unione Sovietica pochi anni dopo. Un paio di anni fa, nel quarantennale dei giochi di Sarajevo, Gigi Riva raccontava sulle pagine di Domani che la cerimonia di apertura era fissata per l'8 di febbraio allo stadio Koševo davanti a 45.000 persone. Il 7 febbraio, il giorno prima, la vigilia però, era primavera. Dappertutto dominava solo un colore, il verde. Il piano B, quello dei cannoni sparaneve, era stato previsto, ma non era la stessa cosa. Le ore passavano a Sarajevo e il nervosismo cresceva. L'uomo aveva fatto il suo, la natura faceva i capricci, una specie di beffa un po' crudele. Ma Sarajevo era o no la città dei prodigi? E infatti, di lì a poco, nella notte, arrivò la nevicata, miracolosa. Allo scoccare della mezzanotte cominciò a nevicare, una nevicata epocale, così copiosa da raggiungere in un breve lasso di tempo il metro. Tanto da porre poi il problema opposto. Il presidente della Federazione Internazionale di Sci, Mark Hodler, chiamò preoccupato il presidente del Comitato Olimpico, Branko Mikulic. E adesso che facciamo? Ci vorranno almeno 1000 persone per spianare le piste. E dove le trovate a quest'ora? La risposta fu: potrebbero bastare, secondo lei, 5.000 persone? Quelle 5.000 persone vennero convocate via radio e cominciarono a salire verso i monti, furono mobilitati anche i soldati dell'esercito e il mattino dopo le piste erano perfette. Quell'Olimpiade fu un evento felice per Sarajevo. Di lì a pochi anni però di quella felicità non sarebbe rimasto praticamente più niente. 8 anni più tardi, nella stanza dove alloggiava il presidente del Comitato Olimpico Juan Antonio Samaranč, prese alloggio Radovan Karadžić, il leader dei serbi di Bosnia. L'Holiday Inn pullulava di miliziani con il Kalashnikov. Da quartier generale dello sport internazionale era diventato quartier generale di una fazione in guerra. Da una finestra, il 6 aprile 1992, alcuni cecchini spararono su una manifestazione per la pace e ci fu la prima vittima, una giovane studentessa. Karadžić, con i suoi, lasciò l'albergo per spostarsi sulle alture, dove 8 anni prima si erano svolte le gare di sci alpino delle Olimpiadi, e da lì cominciò l'assedio. Da lì venne ordinato il massacro della città. Le piste iridate divennero linee di fronte, le infrastrutture distrutte, i cannoni di guerra sostituirono i cannoni sparaneve. L'hotel sul monte Trebević, vicino alla pista da bob, dove nel 1984 alloggiavano spettatori e ospiti, divenne una postazione di artiglieria dalla quale i serbo-bosniaci cannoneggiavano la città. Là dove c'era il podio, dove venivano consegnate le medaglie ai vincitori, come quella d'oro che vinse Paoletta Magoni, lì vennero fucilati centinaia di prigionieri. Il bilancio complessivo della guerra di Bosnia fu di 200.000 morti e 2 milioni di sfollati. A Sarajevo morirono quasi 12.000 persone. Madonna Bacchi, dai, quanta tristezza, anche tu. E che devo fare? Ragazzi, è venuta fuori così. E poi, però, forse tutto sto racconto ha un senso per contrasto. Chi, visto come siamo messi, dopo tutte le polemiche giustissime, legittime, perfino necessarie, ora potremmo magari goderci le ste Olimpiadi, viverci un po' la festa dello sport, divertirci, tifare per gli atleti, anche qui su queste onde. Stavolta non ci saremo noi di Podi Podi, momentaneamente in pausa tecnica, ma ci saranno i poveri d'Ampezzo, con anche Matteo Villacci, Gaia Grassi e Luca Parera. Insomma, prendiamo il tempo adesso per la sigla di questa cosa qua, che si chiama Demone del Tardi, e poi ripartiamo dalle Olimpiadi, magari con un sorriso in più.
Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
1, 2, 3, 4. E allora riparto proprio lì. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, da quel Madonna Bacchi, che tristezza. Tristezza sì, ma in fondo c'era anche tanta bellezza in quella storia delle Olimpiadi di Sarajevo, di quello che sarebbe arrivato dopo e della resurrezione della biblioteca. Adesso non riassumo tutta la parte precedente, era tutto per tornare a dire che insomma magari guardiamole anche un po' attraverso la lente del contrasto queste Olimpiadi. Io confesso che ieri sera ho visto poco e niente della cerimonia d'apertura, frammenti, qualcosa qua, qualcosa là. Momento preferito di ciò che ho visto, forse Mattarella in tram, momento boomerissimo, precipizio di 900 che faceva subito domenica sportiva anni 70, che ti immaginavi che da un momento all'altro la conduzione potesse passare a Alfredo Pigna con la moviola di Carlo Sassi. A proposito di tram, non so se vi ricordate che mesi fa uscì la notizia che la TM non riusciva a trovare autisti perché costava troppo vivere a Milano. Ecco, Ieri sera il tram di Mattarella, chi lo guidava? Valentino Rossi, forse perché è rimasto l'unico a potersi permettere di guidare un mezzo pubblico a Milano. Ma no, dai, c'era l'omaggio all'opera, alla moda, a volare, Mameli, Leopardi, grave però aver dimenticato il sole, la pizza e la mamma. E poi c'era Bocelli che ha cantato Nessun dorma. Ancora per la 34esima edizione di fila. Cazzo, amici del CIO, fate qualcosa. Proviamo a rinnovare il repertorio di Bocelli. Insegnategli almeno un'altra, che ne so, Contessa dei Decibel, Triangolo di Renato Zero, Acida dei Prozac più, al limite un classico di Ernia, va bene tutto, ma che ne canti un'altra. Momenti preferiti, il mio l'ho detto, momento preferito di Salvini, quando hanno acceso il braciere, poi però gli hanno spiegato che non ci avrebbero arrostito le salsicce. Grande entusiasmo invece di J.D. Vance, in piedi ad applaudire, quando con le bandiere a stelle e strisce è entrata la delegazione americana. L'ultima volta che si era gasato così tanto era stato quando aveva visto la stessa scena, ma però in Campidoglio, quando sono entrati ugualmente con le bandiere. È interessante notare che ieri Vance ha incontrato la Meloni e che dopo l'incontro la Meloni ha detto che con gli Stati Uniti condividiamo gli stessi valori. Questo accadeva proprio, ma proprio negli stessi minuti in cui il presidente degli Stati Uniti, con cui condividiamo gli stessi valori, ripostava su Truth un video con gli Obama ritratti come scimmie. Se ne deduce che gli stessi valori siano alla fine quelli del Ku Klux Klan o, a voler essere gentili, quelli di Roberto Calderoli ai tempi della Chienghe. Ma ringraziamo il razzismo perché ci consente ora di trovare un ottimo fil rouge con cui continuare la trasmissione e agganciarci al prossimo argomento. Perché se questa è stata la settimana della fiaccola, quella olimpica, è stata altrettanto la settimana della fiamma, quella politica.
Io oggi sono qua, chi l'avrebbe detto 2 mesi fa, 3 mesi fa? Non le sentite questi signori? Tanto Vannacci se ne va, Vannacci prende il taxi, Vannacci usa la Lega come se fosse un pulmino. No signori, sono qua, io ancora ci credo nella parola data e nell'onore. Ancora ci credo! E andremo avanti tutti insieme e non ci fermeranno!
E così Vannacci saluta e se ne va. Il coup de théâtre è simile a quello del prestigiatore che fa uscire la colomba dal cilindro. Il pubblico in sala fa un oh di stupore, un po' per stanchezza, un po' per consuetudine, un po' perché è così che si deve fare, ma di stupore in fondo non ce n'è, perché quel trucco lì ormai si usa solo ai compleanni e in quelle convention aziendali in cui si è dovuto proprio risparmiare. Che Vannacci stesse preparando il suo partito, al mondo lo sapevano tutti, tutti tranne due. Il primo è un eremita sordomuto che vive su Tlok, un atollo del Pacifico a migliaia di chilometri da qualunque traccia di civiltà. Il secondo è Salvini. Anzi, lo sapevano tutti tranne tre. Il primo è l'eremita dell'atollo, il secondo è Salvini, il terzo è i Borghi, a cui hanno dovuto dire, povero, che il generale purtroppo è volato su una stella. Attonito e distrutto, non che Salvini sia messo meglio. Le condizioni sono più o meno quelle del maschio abbandonato a cui la ex ha frantumato il cuore e che racconta tutto su ex, come ex non la ex, ex il social network, come se si stesse confessando a Maria De Filippi in persona. Arrabbiato io, Maria? No, deluso e amareggiato. Lo avevamo accolto nella nostra grande famiglia quando aveva tutti contro, gli abbiamo spalancato le porte di tutte le nostre sedi e di Pontida, gli abbiamo offerto l'opportunità di essere candidato con noi in ogni collegio europeo, l'ho votato e fatto votare, lo abbiamo proposto come vicepresidente del gruppo dei patrioti in Europa, lo abbiamo nominato vice segretario del nostro partito, volevamo fare un lungo cammino insieme, condividere battaglie, costruire. Però far parte di una comunità, di una famiglia, non significa solo ricevere, e soprattutto lavoro, costruzione, sacrificio e lealtà. perché l'amore non è nel cuore, ma è riconoscere dall'odore, e non può esistere l'affetto senza un briciolo di rispetto. Questo non lo diceva Salvini, lo diceva Finardi, ma comunque fa pandan. In ogni caso, Madonna, che batosta. Salvini non era così in crisi probabilmente dai tempi in cui gli avevano rapito Zorro. Come ha scritto Francesco Bei, nei mostri di Dino Risi c'è il pugile suonato Artemio Altinori che continua a prendere pugni sul ring e imperterrito ripete il romanesco e so contento, che alla fine non sa nemmeno più da dove arrivino i colpi. Salvini, e più che i mostri, pare ormai lo schiaffo del soldato. E dire che Matteo gli aveva dato tutto, aveva anche affrescato i soffitti della Lega con il volto bronzio e generalesco di Vannacci, Roberto, il generale angelicato, altro che la Meloni e il sacrestano. Pensava fosse amore e invece era Strasburgo, ingrato Vannacci, che la Lega l'ha usata come un taxi, dicono ora, ecco, più che come un taxi, forse come una balilla, come un biplano con cui ha preso a mitragliare Pontida di fascistissime e applauditissime minchiate. Perché in ogni storia d'amore c'è sempre, alla fine, una sorta di reciproca convenienza, e allora nelle Olimpiadi delle accuse, traditore tu, no tu, diventa legittimo che anche Vannacci possa accusare Salvini di averlo usato a sua volta come una scialuppa quando la nave stava per colare a picco. Dal mondo leghista piovono ora su Vannacci anche accuse di incoerenza, accuse di per sé curiose, visto che provengono da un mondo passato dall'indipendenza della Padania al sovranismo tricolore senza fare nemmeno un plissé. Curiose, visto che Vannacci lascia un partito tutto confini, sicurezza e Putin, che vuole rispedire a casa gli immigrati, per fondare un partito tutto confini, sicurezza e Putin, che vuole rispedire a casa gli immigrati. Insomma, Vannacci fascista era e fascista resta. Stupisce semmai il candore di chi nella Lega finge o crede di accorgersene solamente ora.
La Lega con l'MSI, mai, mai, mai. Noi della Lega siamo quelli che continuano la lotta di liberazione fatta dai partigiani, mai con i fascisti, mai con i nipoti dei fascisti, mai.
Ecco, non che Bossi sia esattamente il leader da rimpiangere, che i primi germi di razzismo e di xenofobia li ha portati in giro lui. Ai tempi suoi aveva un debole per le ampolle di vichinghi, ma se non altro aveva un'idea piuttosto chiara di cosa fossero i fascisti. Ma attenzione, si fa presto a dire fascisti, in particolare se si tratta di Vannacci. Dice il deputato Pozzolo, quello a cui era partito un colpo a Capodanno e si è beccato una condanna a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi, quello che ora guida la pattuglia dei vannacciani della seconda ora, dice appunto Vannacci potrebbe essere il De Gaulle italiano. Ora, nell'affascinante campo della comparazione, siamo un po' dalle parti di Pino Insegno potrebbe essere il Jimmy Fallon italiano, oppure Adriano Pappalardo potrebbe essere il nostro James Brown, più o meno così. Ciò che però vale la pena rammentare a Pozzolo è che da uomo di destra, De Gaulle fece innanzitutto una cosa, una: guidò la resistenza in Francia. De Gaulle stava insieme ai partigiani e i fascisti, era solito inseguirli a fucilate, altro che storie. Ma intanto il dado è tratto e il generale va. E dovendo scegliere se stare a Pontida o dietro la collina, Vannacci sceglie la notte cruca e assassina, dove c'è Pound con la sua casina, dove c'è Bannon con la carabina, dove c'è Putin dentro l'Ucraina. E siccome va a collocarsi a destra della destra, occhio ora alla carambola di tutti gli altri che cercheranno magari di riposizionarsi a destra della destra di Vannacci. Una gara ad inseguimento verso il peggio, una specie di walkie race a rotta di collo sempre più vicina ai confini della Polonia. Sì, perché intanto il mondo ci sta insegnando che non c'è limite alla destra. Dall'altra parte dell'oceano hanno deciso che per consegnare all'Europa la polpetta avvelenata dell'internazionale sovranista c'è bisogno ora di cambiare i fattorini. Per l'Italia più affidabile nella consegna un rombante Vannacci piuttosto che una Meloni derubricata globalista, per non dire di un Salvini che pedala a fatica dietro l'algoritmo suprematista, fascistone, filo rosso, il generalissimo e per Bannon il maga perfetto, l'arma di distruzione di Hamas. Ma siccome mo ci abbiamo la pausa della pubblicità, continuiamo tra poco. Si parlava di Vannacci e dicevamo suprematista, fascistone, filo rosso, il generalissimo è per Bannon il maga perfetto, l'arma di distruzione di Hamas. E dunque via col partito. E se per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare un partito ci vuole un nome. Si dia avvio dunque alla tempesta di cervelli. La prima ipotesi era proprio MAGA, dove però l'acronimo stava per Make Abyssinia Great Again. Trampiano, nostalgico, virile, duccesco, però niente, che i giovani non la sanno l'Abissinia. E allora vai col secondo. Il secondo era Alternative for Georgia, così per strizzare l'occhio ai camerati di Germania e dare insieme una spallata alla Meloni. Ma niente, no, neppure questo. A Vannacci sembra piacesse invece molto un altro nome, che era Negri Go Home, semplice, schietto, chiaro. Lo hanno scartato perché non tutti gli elettori sono confidenti con l'inglese. Metti che pensassero fosse un ballo, una roba tipo i Vatussi ma più moderna, piuttosto meglio Raus. Così alla fine la scelta è caduta su Futuro Nazionale. Oh, finalmente ci siamo. Un po' Marinetti, un po' Fini, più il primo che il secondo, molto più il primo che il secondo. Futuro sì, ma soprattutto nazionale, perché a destra l'aggettivo nazionale è come il nero, guarda un po', è come il nero, va su tutto. Tra i precedenti c'era Alleanza Nazionale, ma quelli erano dei mullaccioni smidollati. C'era il Fronte Nazionale, a scelta quello francese di Le Pen, oppure quello nostranissimo di Franco Freda, oppure ancora Avanguardia Nazionale, quella altrettanto italiana di Stefano Delle Chiaie. Insomma, c'è tutta una solida tradizione di nazionalismi neri alle spalle di cui andare più fieri e a cui fare riferimento. Alla fine si è optato appunto per Futuro Nazionale, che però ha fatto incazzare Francesco Giubilei, intellettuale di area e soprattutto di talk show, fondatore del think tank di destra Nazione Futura, che rispetto a Futuro Nazionale ha giusto una sillaba in meno, mentre il concetto rimane invece quello lì. Nazione Futura fa la guerra a Vannacci, ci hanno copiato tutto, così titolavano alcuni giornali. E così Giubilei presenta all'ufficio UE per la proprietà intellettuale un atto di opposizione contro l'utilizzo del logo e del simbolo, accompagnato da documentazione a supporto per oltre 100 pagine. Ma siccome Vannacci è uno che bada al sodo, a Giubilei ha risposto immediatamente me ne frego, copiando così pure il celebre motto del suo nome tutelare. Solo che poi viene fuori che taroccato sarebbe pure il nome del partito, perché Futuro Nazionale, aia, apparterrebbe alla moglie di un ex eletto del Movimento 5 Stelle deceduto anni fa, che lo ha registrato nel 2011. Ops, sta a vedere che ora gli tocca rivalutare Negri Go Home. Vabbè, vedremo. Intanto quel che conta è la sostanza, e la sostanza sono gli uomini. La truppa in forma di falange oplitica è in via di formazione, oltre a Pozzolo, già nominato, e a un paio di deputati leghisti rapidissimi nella biura, gettonatissimi il nome di Cicalone, epigono del rondismo di una volta, ora coatto e gladiatorio, romano de Roma pronto a rimarciare su YouTube. Campione del leghismo della prima ora, ecco invece l'inossidabile Mario Borghezio, cui Vannacci ha già affidato una delicatissima missione, quella di consegnare all'agente ferito a Torino una scatola di Gianduiotti. Tutto vero, eh? C'era da coprire Meloni, che intanto si faceva fotografare come angelo della corsia. Segue poi uno sgomitante Adinolfi, che dall'isola dei famosi, il grande fratello VIP, sogna un trio con Vannacci e Corona, difensori, dice, della cristianità e dei valori morali. Insomma, un po' la versione fascio trash del volo. E sullo sfondo s'affaccia pure Soumaoro, pronto a candidarsi, stivaloni compresi, con le forze del tricolore, alla faccia di chi ancora rinfaccia al generale quelle vecchie battutacce sulla Egonu. Perfetto. Mancano giusto a questo punto l'uomo giraffa e il nano più alto del mondo, e poi il freak show dell'ultradestra è davvero ma davvero completo. Ma a proposito di Dream Team Vannacciano, attenzione, perché c'è una fondamentale figura cerniera. Vado a riprendere un pezzo di Ilario Lombardo sulla stampa di qualche giorno fa. Regia ben non dietro il generale, l'accordo con Alternative for Deutschland e il no a Kiev, i contatti tra Arnwell, braccio destro del Guru Maga, e Curatella, delegato per il sud dell'ex Parà. Eccolo qua, l'uomo cerniera, Giulio Curatella, scrive Ilario Lombardo. Un disegno, quello appena descritto, confermato alla stampa da Giulio Curatella, responsabile per il centro-sud del direttivo nazionale de Il Mondo al Contrario, l'associazione da cui sono stati generati i team Vannacci e ora Futuro Nazionale. E lui a lavorare alla cucitura dei rapporti tra Bannon e Vannacci. Io sono, dice, amico di Arnwell, che è appunto, come dire, il mandatario di Bannon in Italia. Lui parla con Bannon, racconta, io con il generale. Auspico un suo viaggio presto negli Stati Uniti, e spiega che la UE è un cadavere che cammina, Curatella, nella vita fa l'agente finanziario e vive a Venosa, in Basilicata. Si definisce un fan sfegatato di Trump dal primo minuto e racconta con orgoglio cos'è successo la sera del super martedì elettorale, quello che ha incoronato il tycoon per la seconda volta. Per assistere allo spoglio, racconta, ho riempito un pub della mia città, e a un certo punto si è collegato con noi Rudolf Giuliani da Mar-a-Lago. Giuliani? Ma come ha fatto? Ebbè, relazioni. Curatella uscirà a breve con un libro che parlerà proprio di questo legame, si intitola Patriots Project, da Trump a Vannacci. Patriots Project è anche il titolo del suo blog, ma Patriots Project a me faceva venire in mente un'altra cosa. E poi, ecco, mi è venuto in mente, ma ve la ricordate quella surreale, incredibile mostra che venne allestita quest'estate a Civitanova Marche, in cui c'erano i leghisti, soprattutto Salvini e Vannacci, raffigurati come potenti gladiatori oppure in foggia di supereroi? Una roba incredibile, andatevela a cercare. Se non ci credete, beh, ritrovate anche nel sito di Giulio Curatella alcune tavole che poi sono state riprodotte serialmente, che potete acquistare anche a delle cifre tutto sommato modiche. Ce n'è per esempio una fantastica di Vannacci vestito da Superman che vi invia solamente a 99,99 euro, e un 45x60, tutto ovviamente fatto con l'intelligenza artificiale, così come le canzoni che Giulio Curatella in persona compone e che gli hanno aperto le porte, come dire, delle altre sfere negli Stati Uniti, o perlomeno lui racconta. Riprendo il pezzo perché Curatella scrisse appunto una canzone con l'intelligenza artificiale in memoria di Charlie Kirk, e quella canzone sembra che sia entrata nel cuore di Steve Bannon, e non solo lui. Per capirci, la canzone scritta da Giulio Curatella, uomo cerniera tra Bannon e Vannacci, è questa qua. Sembra un pezzo brutto di Renga, però emotivamente molto intenso.
L'alba si è accesa sul cielo occidentale, tra i passi di chi corre e non sa pregare. Tu parlavi di Dio con il cuore sincero, in un mondo che voleva soltanto tacere. Camminavi tra piazze e università, con la Bibbia nel pugno e la voce che brucia. Non cercavi applausi né medaglie di gloria, soltanto verità da lasciare in eredità. Charlie, uomo libero, ti hanno colpito perché non hai avuto paura. Charlie, fratello nostro.
Ecco, noi probabilmente siamo degli stronzi un po' cinici, ma immaginate Bannon, Vannacci e Curatela con i lacrimoni e gli accendini nella veglia in memoria di Charlie Kirk. Io vi confesso che passerei l'intera seconda parte della trasmissione a farvi ascoltare le numerose hit scritte da Giulio Curatela, uomo cerniera tra l'Italia e gli Stati Uniti, tra Bannon e Vannacci. Ha scritto per esempio delle Eastern Songs, una fantastica sulla famiglia nel bosco, ma ha scritto anche delle potenziali hit come Panzerotto patriarcale. Ora pensate che l'uomo che fa da ponte tra l'Italia e gli Stati Uniti e che potrebbe costruire, come dire, il percorso e la direzione politica di questo paese è l'uomo che ha scritto Panzerotto patriarcale. Ascoltatela, secondo me c'è dietro una metafora.
E non è solo il panzerotto che scotta stasera. So le 7:15, già profuma casa. Pumarola fresca, mozzarella che scioglie. Ho messo Grembi Hull, ma sotto quasi niente. Ma tu arrivi stanco e io già sto in calore. E frio panzerotto, frio lo giro con le mani. Mia padella mia che bollo, beve 100 gradi. Tu apri la porta e dici amore, che buona. Ma ne ho panzerotto, so io che son ga bomba. Scotta il panzerotto, scotta, scotta assai. Ma sei tu me tuo che te lascia pure mai. Scotta il panzerotto, ma è pronto dessert. Vieni a magna prima, capo. Tu mangi io, sì, sì. Scotta il panzerotto, scotta mie zai cosce, fai puff quando apri proprio come...
Ho il dubbio che ci sia una metafora, non sono sicuro, ma c'ho quel dubbio lì. Non so se poi, come dire, abbia riscosso lo stesso successo della canzone per Charlie Kirk con Bannon, ma questo è quanto. Siamo nel mondo di Vannacci e di uno dei suoi spin doctor, Giulio Curatela, capace autore di canzoni. Magari le altre le ascoltiamo nelle prossime puntate. Intanto lasciamo Panzerotto patriarcale e la sua simpatica melodia, perché in attesa di essere rassicurati da no, non se ne vuole andare Panzerotto patriarcale, evidentemente c'aveva voglia di stare qui con noi. Dicevo, in attesa di essere rassicurati da Vannacci, alla rassicurazione popolare provvede intanto, e lo sapete, l'ennesimo decreto sicurezza di cui il governo Meloni è esclusivista, e non solo per la Lombardia. Succede che il video del poliziotto pestato a Torino va in heavy rotation da Rete 4 ai social verso l'infinito e oltre. Succede che venga chiamata in correo la sinistra intera, dai centri sociali a Pier Ferdinando Casini, che nella confusione quasi lo scambiano per Curcio. Succede che Bruno Vespa processi il mite Bonelli in TV in una surreale Norimberga al contrario. Succede che venga evocato e rievocato il mantra della sicurezza, perché la gente vuole questo, dice la Meloni, vuole norme più severe. E allora voilà l'ennesimo pacchetto sicurezza presentato come se fosse un iPhone ancora più potente, ancora più resistente. Come un iPhone è arrivato alla 17ª versione. Stavolta la novità pazzesca è il fermo preventivo. Praticamente ti arrestano prima che tu possa commettere il reato, una forma di tutela, insomma, così eviti di far cazzate, tipo la precrimine di Minority Report, ma senza i precog e con piante dosi al posto di Tom Cruise. Piante dosi che di Tom Cruise ha francamente poco, pare piuttosto la versione istituzionale di Cicalone da quando insegue le borseggiatrici rom in tutte le metropolitane terracque. L'uomo che, vale la pena ricordarlo, era prefetto di Roma quando Forza Nuova assaltò la CGIL, che insieme a Meloni e Salvini si affrettò a precisare che bisognava distinguere tra pochi violenti e migliaia di manifestanti pacifici. Allora sì, adesso no, chissà perché, ma intanto sicurezza, che poi sia reale davvero non importa, l'importante è che sia percepita. E a dire che sia tutto un po' una farsa non è la Federcentri sociali e nemmeno i Cobas del socialismo sovversivo combattente. A dire che è tutto un po' una farsa è stato l'ex capo della polizia Franco Gabrielli. Vale la pena magari riprendere l'intervista che gli ha fatto qualche giorno fa Carlo Bonini per Repubblica. Dice Gabrielli che, e lo dice rivendicando di essere stato un poliziotto, dice che bisogna difendere chi indossa una divisa, come ho sempre fatto del resto, ma, e qui sta il punto, non solo dai violenti. E da chi altro, gli chiede Bonini? Dagli incantatori di serpenti, risponde Gabrielli. Ma con chi ce l'ha? con tutti quelli, dice, che usano gli operatori di polizia come una bandiera propagandistica, promettendo scorciatoie e soluzioni miracolose che alla prova dei fatti non proteggono proprio nessuno, a cominciare da chi indossa una divisa. E poi prosegue, quando gli viene chiesto proprio del fermo preventivo di polizia, non servirà, dice Gabrielli, perché difficilmente produrrà degli effetti significativi nella gestione dell'ordine pubblico. In compenso rischierà di radicalizzare ulteriormente lo scontro, di irrigidire ancora di più i rapporti già tesi nelle piazze, di comprimere in modo significativo altri spazi di libertà. È fumo negli occhi e propaganda securitaria a finanza zero, come si dice, propaganda utile a non affrontare il vero nodo che le violenze di Torino tornano a proporre. Qual è, gli viene chiesto? La gestione dell'ordine pubblico, dice, che non è una formula da talk show né il bar sport, è un lavoro delicatissimo fatto di continue valutazioni, aggiustamenti repentini o impercettibili in ragione del contesto, eccetera eccetera. Insomma, dice così l'ex capo della polizia. Ma per alimentare il trompe-l'œil della sicurezza percepita, il presupposto è la moltiplicazione dei reati. Della fabbrica Mellon salviniana dei reati, riassumeva già il 21 gennaio, per esempio, Alessandro De Angelis sulle colonne della Stampa: dagli orsi ai coltelli, la fabbrica dei reati. Scriveva De Angelis, in principio furono i rave party punibili, ma solo sopra i 50 partecipanti, con una pena da 3 a 6 anni. Da allora una raffica di nuovi reati, aggravamenti di pena per condotte già punite prima o punibili senza ingolfare i tribunali, peraltro con scarsi risultati, a partire dai rave che si continuano a fare comunque. L'unico reato soppresso in 3 anni di governo è l'abuso d'ufficio, perfetto per i colletti bianchi eppure per aprire un contenzioso con l'Europa. Eccola la fabbrica dei reati. Dopo che due ragazzi furono travolti e annegarono sul lago di Garda, viene istituito l'omicidio nautico, dopo che l'uccisione dell'orsa marena nel Parco Nazionale del Gran Sasso rischia ora chi cattura gli orsi marsicani, solo quelli però, non i trentini, per chi uccide un cerbiato, stesso codice di prima, e via con l'elenco di una serie infinita di nuovi reati, compresa la cosiddetta norma anti-Gandhi, quella per cui, come dire, se ti metti seduto per strada a protestare, allora non va bene, no, ti arresto. Insomma, scriveva Alessandro De Angelis, il meccanismo è sempre lo stesso, c'è il caso di cronaca, via con la legislazione mediatica tra le fanfare, la curva gradisce, la musica cattivista non serve a nulla, ma va bene così, perché per il populismo, che fattura consensi sulle paure di fondo, è importante il racconto, naturalmente repressivo, non la risoluzione del problema. E proprio l'insicurezza irrisolta alimenta nuove misure, sempre all'insegna del baratto, ti do l'illusione della sicurezza in cambio di un po' di libertà. Ok, verrebbe da dire tutto vero, tutto giusto, ma le BR poi? Eh sì, perché c'è Nordio che è particolarmente preoccupato, voglio evitare, dice, il ritorno delle Brigate Rosse. Le vede dappertutto, Nordio, le BR. Sapete un po' chi mi ricorda? Mi ricorda Fantozzi in Fantozzi contro tutti, quando trova la casa invasa dal pane, i cassetti pieni di pane, gli armadi pieni di pane, la cassa punk, il baule, il ripostiglio, le intercapedini, persino la vasca da bagno, tutto pieno di pane. Uguale Nordio con le BR. Al posto del pane, le vedi spuntare dappertutto, dai cassetti, dagli armadi, dalla cassa panca, sempre le BR, dal baule, dal ripostiglio, dalle intercapedini, persino dalla vasca da bagno, tutto pieno di BR. Una vita d'inferno. Le BR sono in fondo, se ci pensate, la versione casereccia degli Antifa, quelli che secondo l'amministrazione Trump starebbero minacciando negli Stati Uniti l'ordine costituito, argomento che da mesi a questa parte giustifica i pestaggi contro lo Stato di diritto e la democrazia. E se le cose non vanno bene, adesso tocca lavorare magari pure alle elezioni. Durante un'apparizione nel podcast dell'ex vice direttore dell'FBI Dan Bonino, Donald Trump ha sostenuto che il Partito Repubblicano dovrebbe prendere il controllo delle operazioni di voto in almeno 15 15 località che il presidente definisce corrotte. La proposta mira a sottrarre agli stati la gestione delle procedure elettorali per trasferirla a livello federale, con il pretesto di prevenire presunte frodi in vista delle elezioni di midterm che si preannunciano sfavorevoli per l'amministrazione Trump. Trump ha detto che riconoscerà il risultato del voto solo se si tratterà di elezioni oneste, che poi è la stessa cosa che aveva detto alla vigilia del 6 gennaio dell'assalto al Campidoglio, quindi fatevela voi un'idea. Nel frattempo rilancia la grande balla delle elezioni rubate nel 2020 e rimanda l'FBI in Georgia, nata vuota, a sequestrare le schede elettorali perché si proceda all'ennesimo riconteggio. C'è anche chi si sta occupando del conteggio dei riconteggi di quelle schede elettorali della Georgia. Dovremmo essere adesso al quarto o forse al quinto riconteggio, e in nessuno dei precedenti si sono riscontrati errori o brogli. Insomma, un'ossessione, o forse no, forse uno strumento per tornare a controllare e ad orientare la narrazione. A chiarire meglio il concetto è arrivato Steve Bannon. Faremo in modo che l'AIS circondi i seggi elettorali, ha detto. Non permetteremo mai più che le elezioni vengano rubate. Oggi mi ero ripromesso di non parlare quasi di Trump, che aveva allagato le precedenti trasmissioni, quasi ci sono riuscito. Dai, gli dedichiamo giusto gli ultimi 4 minuti. Punto della situazione. Visto che proseguono a sorpresa le 7 guerre che Trump ha fermato e che, mannaggia, invece beffarde vanno avanti, mentre la Groenlandia è momentaneamente in stand-by, questa settimana Trump ha dichiarato 3 nuove guerre: ai Grammy, alla Nike e ai Boy Scout. Ecco, se andiamo avanti di questo passo, la prossima settimana potrebbe dichiarare guerra alla Nutella, ai puffi e alla lobby dei tergicristalli. Però quello che conta è tenere alto, come sempre, il livello del caos, perché il caos è ciò di cui si nutrono i regimi. I Grammy Awards sono i peggiori, maiuscolo, praticamente inguardabili. La CBS è fortunata a non avere più questa spazzatura a infestare le sue onde radio. Il presentatore Trevor Noah, chiunque sia, è quasi pessimo quanto Jimmy Kimmel, un perdente totale. Manderò i miei avvocati a fare causa a questo povero patetico, senza talento, idiota di un presentatore, e gli farò causa per un sacco di soldi. Preparati, Noah, mi divertirò un mondo con te, firmato presidente Donald J. Trump. Poi se l'è presa con Bad Bunny, e siccome Bad Bunny sarà il protagonista dell'halftime show del Super Bowl, ecco che i MAGA hanno organizzato per ripicca un halftime show alternativo al Super Bowl. Sarà uno show, raccontano, che celebra la fede, la famiglia e la libertà americane. Hai capito? Headliner Kid Rock, che è un po' il Povia del mondo MAGA, ma più tamarro, e insieme a Kid Rock anche 4 scappati dal country che stanno cercando di mettere insieme in fretta e furia. Io consiglierei ai MAGA Giulio Curatella, quello di Panzerotto Patriarcale, che tra l'altro ha scritto un pezzo sul barbecue che dovrebbe piacergli tantissimo. E poi, appunto, tra le guerre della settimana di Trump ci sono anche i Boy Scout, che sono stati messi nel mirino da Exit per le politiche woke che tutelano ragazze disabili e minoranze etniche. La minaccia è di far mancare adesso il supporto della Guardia Nazionale ai raduni e alle iniziative dei Boy Scout. Tornati immediatamente a Dio e alla patria, ha ammonito il portavoce del Pentagono Sean Parnell, accusando l'associazione di aver perso la strada e di essersi aperta, vergogna, all'inclusività. Insomma, lo scautismo, pure lui, non è sport per signorine. L'ultima guerra è quella alla Nike, con l'amministrazione che la indaga per presunta discriminazione verso dipendenti e candidati bianchi. Insomma, tutto in linea con la propaganda di Musk sul razzismo di cui sarebbero oggetto i bianchi in Sudafrica, un'ossessione che ha coinvolto pure Grok, guarda un po', così convinta dalla teoria del genocidio bianco in Sudafrica che in un celebre episodio di malfunzionamento riscontrato a maggio rispondeva a tutte le domande di qualsiasi natura parlando dei genocidi subiti dai bianchi dopo l'apartheid. Grok, che ore sono? È l'ora del genocidio dei bianchi. Così funzionava. Grok, qual è il fiume più lungo del mondo? È quello in cui hanno annegato tutti i bianchi. Roba così. Ecco, anche gli Epstein File evidentemente discriminano i bianchi. Infatti tutti quelli coinvolti sono pensa te, tutti bianchi, ricchi e potenti. Avrei voluto parlare, e lo farò a questo punto la settimana prossima, molto degli Epstein File e della melma d'Acheronte che sta venendo fuori. Non riesco a parlare nemmeno della statua tutta d'oro che stanno costruendo per Trump e che è momentaneamente sequestrata. Chiudo solo raccontando che ieri alla National Prayer Breakfast, che non è un congresso di Dio burro e marmellata come si potrebbe immaginare, bensì un raduno annuale del lobbismo evangelico, un raduno mai bucato da alcun presidente in carica, ieri in quel posto lì Trump, dopo aver divagato sul fatto che lui in aereo non riesce a dormire perché deve controllare se fuori dal finestrino ci sono i missili o gli aerei nemici, ieri insomma, assolto il momento di delirio paranoide, ha spiegato che grazie a lui la religione non è mai stata così sexy. È una roba tipo Salma Hayek in Dal tramonto all'alba o Sabrina Salerno all'apice della carriera, per capirci. E che da quando è tornato alla Casa Bianca si sono vendute più Bibbie che nei 100 anni precedenti. Insomma, non avrà vinto il Nobel, ma il premio di piazzista di Dio non glielo toglie nessuno, tanto da meritare a questo punto il paradiso. L'ha detto lui, sempre lì al National Prayer Breakfast. E chi siamo noi per dirgli di no? Prego, presidente, quella è la porta. Segua quel tunnel di luce laggiù, sempre dritto, poi chieda occhio alle botole. Noi ci risentiamo la prossima settimana, grazie per esserci stati, questo era il Demone del Tardi, io sono Gianmarco Bachi, la linea va al GR, buona giornata a tutti, ciao!